carne in decomposizione, a volte frantumando le ossa, a volte aprendo piccoli buchi profondi, pullulanti di larve grigie. La maggioranza dei corpi era coperta solo da un sottile strato di terra, in parte già lavato via dalla pioggia, Reed è condotto in visita al terreno di battaglia, quando questa ormai si era esaurita. Molti non erano sepolti affatto, tra loro anche soldati serbi. In un punto trovammo i cadaveri allacciati, quasi completamente ischeletriti, di un serbo e un austriaco, braccia e gambe intrecciate in una presa mortale che nessuno avrebbe mai potuto sciogliere. Alle spalle della prima linea delle trincee austriache vi era una barriera di filo spinato, sintomatica dello spirito degli uomini presi in quella trappola mortale, giacché per lo più erano serbi delle province slave dell'impero austriaco, costretti a combattere i propri fratelli sotto la minaccia dei revolver. Per 6 miglia, lungo la cresta del Gucevo, i morti erano ammucchiati a quel modo. Almeno 10.000, ci disse il capitano. Ecco, una testimonianza significativa di ciò che era diventata quella guerra di posizione, una delle cui connotazioni più significative è, come probabilmente ricorderete, non soltanto quella della morte di massa, ma peggio ancora quella della drammatica vicinanza tra ciò che è vivo e ciò che è morto. Si combatteva tra i cadaveri, sui cadaveri, questi spesso diventavano parte integrante della trincea, erano utilizzati per ripararsi, erano oggetto di scherno, di orrore, un'esperienza davvero traumatica che non poteva non modificare la mentalità comune. Dunque Konrad in Serbia aveva deciso di compiere un attacco da ovest, verso il saliente delimitato dai fiumi Drina e Sava. Ma, colpo di scena, del tutto inatteso degli austriaci, il 24 agosto i serbi già avevano ricacciato gli austriaci da tutto il loro territorio. E addirittura il 6 settembre i serbi, con una manovra avventata che peraltro costò 5.000 vittime e il ritiro oltre la linea del fiume Sava, riuscirono addirittura a entrare in territorio austriaco. Il 6 novembre gli austriaci, ai comandi del generale Potiorek, tentarono una nuova offensiva generale che portò gli austriaci a Belgrado, ma si trattò di un'occupazione brevissima, perché una nuova offensiva serba portò nuovamente gli austriaci fuori dal territorio, appunto, serbo. 40.000 dei 200.000 soldati austro-ungarici impiegati erano morti, feriti o dispersi. Tra loro, tra l'altro, vi era anche un contingente proveniente dalla Venezia Giulia, o meglio, quella che allora veniva chiamato il territorio del litorale austriaco, costituito appunto dal quinto Landwehr. Quindi una catastrofe, questa austro-ungarica. È una bellissima testimonianza di guerra in quegli anni, è rappresentato da un romanzo di Lern Kelenia che si chiama Lo Stendardo. Ve lo consiglio se vi aveste la fortuna di trovarlo, di poterlo leggere. Dunque, Lern Kelenia, Lo Stendardo, edizioni Adelphi. Quindi, fallimento delle tentate offensive austriache in Serbia, ci provano 3 volte, ne saranno ricacciati per altrettante volte. Soltanto il concorso dell'alleato tedesco nel 1915 avrebbe decisamente mutato le sorti della guerra in Serbia con il rovescio appunto dell'esercito balcanico. Vi invito adesso a passare alla diapositiva numero 16, quella intitolata La Galizia, dove c'è appunto una cartina del territorio. La Galizia, un territorio esteso oltre 78.000 km quadrati, aveva una popolazione di oltre 8 milioni di abitanti, la metà dei quali, poco più della metà dei quali era polacca, c'era poi una componente rutena, ovvero gli ucraini per circa il 43%, e una piccola componente tedesca. Molti gli abitanti di religione ebraica nel territorio della Galizia, moltissimi. Il Regno di Galizia, così chiamato, situato al di là della catena carpatica tra l'Ungheria e la Russia, quindi capite come era un po' una fascia di cuscinetto tra il territorio ungherese e la potenza dello zar, costituiva nel 1914 il più vasto, il più popoloso dei 17 Länder, delle 17 province che formavano l'impero austriaco, ma era anche la più povera, la più misera, quella dove maggiore, ad esempio, era la mortalità infantile. La capitale, il capoluogo, era Leopoli, Lemberg, Lwów in polacco, Lemberg in tedesco, appunto. Ecco, la catena carpatica la separava appunto dal Regno d'Ungheria, quindi i Carpazi erano un contrafforte fondamentale per la difesa della pianura ungherese, da dove a quel punto, davvero, risalendo il Danubio, l'esercito russo avrebbe potuto raggiungere niente meno che la capitale, Vienna. E il nord della regione era un'immensa distesa pianeggiante, appunto, solcata dai confini con la Russia e con la Germania. Come vi dicevo, si trattava di un territorio multinazionale, polacchi, ruteni, tedeschi, poi la componente appunto ebraica, che erano presenti tanto nell'area rurale, i villaggi, gli shtetl cosiddetti, che nelle maggiori città. Una regione a sviluppo prevalentemente agricolo, e soltanto il 20% degli abitanti viveva nei maggiori centri cittadini. Mi soffermo su questo territorio per una ragione particolare. Intanto è un territorio in cui si svolgono fatti d'arme di tale drammaticità e così sanguinosi che la Galizia si fregiò purtroppo di un epiteto come il cimitero dei popoli. O il cimitero delle nazioni. Vi si svolsero infatti grandi, pesantissimi combattimenti caratterizzati in una prima fase dalla guerra di movimento, un po' come ai tempi di Napoleone Bonaparte. La differenza è che gli armamenti erano ben diversi da quelli degli eserciti napoleonici, erano armamenti moderni, ciò che evidentemente comportò un elevatissimo numero di vittime. Ma c'è un altro fatto che fa sì che mi soffermi un pochino più a lungo su questo territorio. Il fatto cioè che tra i numerosi soldati dell'imperatore Francesco Giuseppe impegnati in Galizia e sui Monti Carpazi si trovavano molti nostri connazionali, ovvero quei trentini e quei triestini, istriani di lingua italiana che appunto combatterono nelle file dell'esercito austroungarico. Questo ci rimanda a un altro piccolo rilievo, ovvero per alcuni italiani di lingua, non di cittadinanza, la guerra era cominciata nel 1914. La città di Trieste, ad esempio, si svuotò dei suoi cittadini maschi e si trovò in uno stato di guerra sin dal 1914 con tutte le difficoltà che questo comportava. Ma torniamo brevemente alla guerra in Galizia e soffermiamoci brevemente sulla testimonianza di un soldato trentino che ci restituisce un po' l'idea di ciò che quel conflitto in quell'area era. Qua è sempre battaglia, scriveva in una lettera il 17 novembre del 1914. Quando finirà? Non si sa niente. Il nostro reggimento è ben decimato. Tanti ufficiali sono restati morti. Io doveva essere morto da un pezzo, ma il Dio ci dà la grazia di tirare avanti ancora un poco. Qua è sempre battaglia, giorno e notte. Non si fermano mai un'ora. Io mi trovo qua vicino ad una grossa città. Quindi pensate, queste persone non sapevano nemmeno con esattezza dove si trovassero. e questo vale per tutti i fanti di molti eserciti, che è stata assalita dai russi. Ma quanta fame si patisce e freddo! E un'altra testimonianza parla proprio della crudeltà di quegli scontri in campo aperto, apocalittici. Si legge nel ricordo di un altro soldato trentino. I russi per poco resisterono, ma vedendosi sopraffatti fuggirono, e coloro che non furono a tempo li facemmo tutti prigionieri. Era tempo, ancora un poco ed eravamo esausti. Mi voltai a cosa finita e guardai il campo. Dio mio, che carneficina! I morti ammonticchiati in strane maniere, i feriti che gemevano da far pietà, noi tutti insanguinati come tanti macellai, con due C, così come carneficina. In più, dopo tanto frastuono, un silenzio opprimente era subentrato. Guardai i morti, i feriti.